Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va, perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Quando ero bambino mi domandavo sempre: ma chi fa i capelli al barbiere? Sì, perché io andavo dal barbiere, che era un signore, si chiamava Picilocchi, e aveva soltanto un lavorante che si chiamava Otello, che però non faceva i capelli, faceva soltanto le barbe e pulì per terra con la scopa. E tutta la mia fanciullezza, almeno il primo periodo, fu improntata sulla domanda: chi fa i capelli al signor Picilocchi? La persona che sta davanti a me è chiaramente qualcosa che forse rappresenta l'esito di quel mio antico, lontano barbiere di provincia. Ha i capelli perfetti, quindi sicuramente ha qualcuno che glieli fa, e quindi devo sentire finalmente, dopo oltre 60 anni, la risoluzione del mistero della mia fanciullezza.
Io ho 62 anni, per cui lo faccio già da 40 anni, e sono figlio di un parrucchiere, per cui è stato facile il processo di attività, diciamo.
Oggi
mi sono innamorato subito.
Diciamo che oggi il parrucchiere è una figura, diciamo, onnicomprensiva. Sembrerà strano, ma io, mia moglie, i miei due figli andiamo tutti alla stessa persona, faccio i capelli, qualcosa che una volta non era concepibile. Le donne andavano dalla parrucchiera, gli uomini andavano dal barbiere. Vi siete uniformati oggi come attività?
Sì, infatti ci chiamiamo acconciatori, sia al maschile che al femminile. Diciamo che è un'attività che comprende forse tante specializzazioni, dallo psicologo al manager, all'artista, a colui che crea. E dunque è un'attività che comunque di cui sono stato sempre affascinato, e sono oltretutto promotore, perché io lavoro per una grossa azienda come formatore, e di conseguenza ho l'opportunità di conoscere tanti colleghi e tanti luoghi, perché ho lavorato in tutte le città d'Italia per portare il verbo, insomma, per portare la conoscenza.
Ma ne parla come fosse quasi una tecnica esoterica, magica.
Eh sì,
iniziatica.
È un lavoro magico.
Vediamo un po' di capire le differenze. Lei che diciamo è acconciatore di seconda generazione.
Io lavoro solamente per donne, comunque.
Ma lei fa solo le signore qui. E suo padre pure.
Amici, mio padre sì.
Quindi la sua specializzazione sono ancora
quest'anno,
le donne.
Quest'anno noi festeggiamo 75 anni di attività.
Vabbè, allora diciamo cominciamo a entrare in un settore.
Dal 1946.
Dal 46, qui finita la guerra ha cominciato.
Finita la guerra, ha cominciato mio padre, poi mia madre, poi insieme hanno cominciato a lavorare insieme. E poi sono nato io, mia madre si è scollata e io ho cominciato da una età quasi adolescenziale a conoscere questo lavoro e ammirare mio padre, perché è stato veramente...
Allora mi racconti intanto la storia di suo padre, che mi sembra interessante, perché nel 46 non avrà cominciato da zero, è il momento della ricostruzione.
Mio padre era il quarto fratello di una famiglia di agricoltori. Mio nonno e mia nonna erano dediti alla campagna, per cui molto modesti, eccetera.
E come è passato dalla falce, diciamo, alla forbice?
Padre,
è un bel passaggio.
Mio padre ha cominciato come si cominciava una volta, e credo che forse non sarebbe male ricominciare da lì. da ragazzino si faceva un po', bisognava andare nelle botteghe perché non era concesso stare per strada, per cui i ragazzini all'età di 8-9 anni frequentavano questi ambienti che potevano essere sempre artigiani, per cui il falegname, il barbiere, e non c'era ancora il parrucchiere da donna. È stata mia mamma nel mio paese, che è una provincia di Brindisi, si chiama Latiano, è stata la prima donna che ha cominciato a mettere in piedi il primo saloncino, diciamo, da donna. Mio padre, che già lavorava nel campo maschile, aveva già 17-18 anni, a quel punto, subito dopo il militare, ha cominciato a lavorare con mia madre. E di lì è venuto fuori veramente un personaggio che comunque oggi non c'è più, però ha lasciato una bellissima impronta.
Però mi sembra che l'innovatrice, la persona coraggiosa, è stata sua madre. Io immagino che...
È stata addirittura mia nonna, la mamma di mia madre.
La sua nonna.
Che era una commerciante e ha capito che poteva essere un settore nel quale potersi inserire in un certo modo.
Ma prima come facevano le signore per farsi i capelli? Veniva a casa
prima
qualcuno?
Prima le signore, diciamo che fino al periodo della guerra, la figura del parrucchiere non c'era, perché comunque le donne avevano i capelli lunghi, li tagliavano giusto per pulizia, ma non c'era veramente la figura.
Li spuntavano in casa da sole?
Li spuntavano in casa. Poi c'è stata l'esigenza della guerra. La guerra ha fatto sì che tanti uomini mancassero da casa e a quel punto molte donne hanno cominciato a fare lavori maschili. Per fare lavori maschili avevano bisogno di una certa praticità, per cui hanno cominciato a tagliare i capelli. E poi dall'America venivano fuori i primi carré, i primi tagli corti, delle prime ballerine degli anni 20-30, per cui si è cercato di copiare un po' quel tipo di movimento anche nelle nostre regioni. E a quel punto, negli anni 50-60, da Londra arriva Vidal Sassoon, che era un grossissimo stilista, che insegna, cioè mette a punto una tecnica vera e propria geometrica per fare il taglio perfetto sempre, e da lì molti parrucchieri cominciano ad assorbire una tecnica che può essere poi divulgata.
Ormai siamo già ai tempi di sua madre, ormai sua nonna, diciamo.
E siamo già ai tempi di sua madre, sì, di mia madre, giusto. Per cui si comincia con la messa in piega, i bigodini, il casco, questo posto, questo luogo dove i capelli possono cambiare l'immagine e dare ordine, si cominciano a fare i colori e soprattutto tante permanenti.
Cioè, beh, negli anni 60 e 50 c'erano le cofane, facevano queste cofane sulla testa gigantesche, gonfiate.
Che però ci voleva tecnica per fare le cofane.
Anche perché nei paesi, le donne, diciamo che se io vedo quei film con le commedie, diciamo, di quegli anni lì, anni 50, 60.
Erano cofane ordinate però, cofane ben...
Diciamo, quando vanno la domenica alla messa, le donne c'erano tutta la cofana in
certo,
testa.
Certo, ma anche l'abbigliamento notiamo, si può notare la stessa ordine, la stessa pulizia, la stessa scelta di indumenti per andare a messa la domenica, no? E dunque erano coordinati, cioè l'ordine con i capelli.
Quindi ci si andava il sabato preferibilmente, diciamo.
Diciamo che il sabato è sempre stata la giornata più importante.
Through the night. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Sua mamma cosa le racconta? Qualche racconto proprio dei primordi dell'attività?
Ma che perché tante donne andavano con i capelli lunghi e facevano la permanente, per cui la permanente era il lavoro, è stato quello che commercialmente ha determinato un cambio, un passo importante.
Cioè le arricciavano, io sono un po' ignorante.
Arricciavano, bravissimo. Arricciavano perché Nestler nel 1902 scopre un sistema per arricciare i capelli in maniera permanente, per cui da lì
col ferro, come facevano? Col ferro?
No, nasce una macchina che è collegata ai fili elettrici, veniva utilizzato un liquido particolare sui capelli, che era a base di ammoniaca eccetera, e poi
c'era quell'odore terribile, io mi ricordo tempi di mia madre,
terribile, bravi,
un odore velenoso, rimaneva addosso alla mamma quando
non solo, ma era pericolosissima perché ogni bigodino che veniva messo con questo liquido dopo andava riscaldato con delle pinze che erano legate direttamente all'elettricità. In un secondo momento poi queste pinze sono state staccate dalla corrente elettrica per surriscaldarsi prima su delle piastre e poi venivano messi sui...
Ma era una specie di sedia elettrica, era una cosa...
Era una specie di sedia elettrica, certo. Per cui il passo ha iniziato di là, mia madre.
Cioè sua madre doveva praticamente farsi una specializzazione dall'elettrauto e poi andare a fare la parrucchiera.
Perfetto. bisognava conoscere il sistema già elettrico perché era pericolosissimo in quanto si lavorava con l'umidità. E dunque bisognava essere accorti, attenti.
Ma cosa poteva succedere? Che la signora si bruciava nei capelli,
sì,
o prendeva la scossa?
La cute, si ustionava, no?
Si ustionava
la cute, ma era il prezzo che le donne hanno sempre pagato un prezzo altissimo per la bellezza, tuttora, no? Tuttora oggi filler, tirarsi i zigomi, la donna sempre, anche nei paesi stranieri, in Giappone per esempio le donne mettono i piedi dentro a calzature di taglia 33 per mantenerla fino anche ad adulti, per cui si deformano i piedi, ma per la bellezza si è sempre sacrificato qualcosa, la donna ha sempre sacrificato tanto per la bellezza, per cui sacrificavano anche, mettevano in gioco anche la possibilità di ustionare.
Com'era diciamo la sua vita da ragazzino, che alla fine faceva ragazzo la bottega dei suoi genitori, mi sembra di aver capito.
Beh, io vivevo in salone con i miei genitori, per cui apprezzavo il fatto che mio padre lo vedevo come uno stilista. Oggi io dico sempre che la storia lui l'ha cavalcata in effetti. Come...
Ma
anche...
vivevate sempre in un paese lì in Puglia?
Sì, un paese di 16.000 abitanti.
Beh, grande, un bel paese.
Nella provincia di Brindisi. E dunque ho seguito le orme di mio padre perché ammiravo il fatto che lui potesse avere questo lavoro che era tra l'avvocato, tra lo psicologo.
Mi dice lo psicologo, però perché voglio capire, allora, suo padre, sua madre, gestendo la testa alla maggior parte delle signore di una realtà così, sapevano vita, morte, miracoli di tutto il mondo.
Mio padre non è stato, come si può pensare, magari anche in maniera molto facilistica, pensare al parrucchiere come pettegolo.
No, pettegolo no, però custode dei segreti altrui sì.
Custode dei segreti sì, perché parlava sottovoce, aveva questo dialogo con la cliente, perché non c'è nessun lavoro al mondo che permette la possibilità di avere una cliente per 4 ore accanto. Un estetista può avere una cliente mezz'ora, tre quarti d'ora, un avvocato può parlare con un cliente per mezz'ora, un'ora, ma avere 3 ore, 4 ore una cliente in salone...
E poi mentre gli maneggiate la testa e tirate i capelli, che non è una
certo,
cosa...
Certo, però voglio dire, è lì presente, per cui vive ore durante la sua permanenza in un salone, per cui nasce l'amicizia, nasce la stima, nasce la confidenza, nasce un dialogo che si può perpetrare, come io oggi mi ritrovo con clienti che sono miei clienti da 60 anni, cioè loro mi dicono: io ti ho avuto in braccio, io ti ho cresciuto, io oggi ho 62 anni, ho clienti di 80 anni o 75 che mi dicono: io ti ho preso in braccio, io ti ho intrattenuto durante le mie permanenze in salone. Per cui...
E a quell'età, 85 anni, cosa si fa? Il colorino azzurro, violetto?
Fanno il colore, il taglio, si fanno belle comunque.
Beh, certo.
La bellezza non ha una fine, eh. Fino all'ultimo giorno della propria vita la bellezza rimane sempre in anteprima. Una donna curata è curata fino al suo ultimo giorno.
Mi è venuto in mente che una volta intervistai un barbiere che era specializzato, andava a fare la barba ai morti, questo lavoro.
Beh sì, certo, come no. Io ho conosciuto invece un parrucchiere americano, si chiamava De Robertis, lavorava vicino Pescara, e lui raccontava di una donna, lui poi è venuto qui in Italia, e lui mi raccontava nei suoi racconti che una donna gli aveva lasciato un'eredità nella quale c'era scritto che il giorno in cui lei fosse venuta a mancare, lui sarebbe partito da Pescara per andargli a fare l'ultimo colore o l'ultimo lavoro prima che lei fosse...
E dove stava questa signora? Dove abitava?
Abitava, non mi ricordo...
Ma in Italia?
Boston. No, abitava in America.
Ah beh, quindi...
L'avrebbe aspettato...
Gli costava comunque lui.
Certo, però... Pensare che l'ultimo tocco lo voleva da lui e gli aveva lasciato proprio, aveva lasciato un'eredità in questo senso.
Ma poi è avvenuto questo?
Non lo so.
Non sa come è andata a finire.
Fa parte dei racconti un po' che ho visto.
Che rimangono sempre sospesi poi alla fine.
Rimangono sospesi, sì, è vero.
Quindi lei, diciamo, crescendo è diventato autonomo a un certo punto, ha lasciato...
Sono diventato autonomo, ho lavorato circa 20 anni con mio padre, poi un bel giorno ho deciso di aprire un altro salone perché volevo la mia autonomia e sono andato in città, per cui sono andato a Brindisi a lavorare.
E come l'hanno vista a casa questa cosa, che lei se lasciava?
Mio padre era in guardia, per cui ha detto: guarda, scegli tu come meglio che sia per te. Ho deciso di lavorare mezza giornata in un salone, mezza giornata nell'altro, e per 22 anni ho fatto questo fino a pochi mesi fa, quando dopo il lockdown ho dovuto chiudere il salone.
Senta, ma è cambiato molto poi, diciamo, il tipo di clientela dal paesone alla grande città? Grande.
Certo.
Rispetto al paese era grande.
Brindisi non è la città, diciamo, non è Roma, non è Milano, però comunque rimaneva la città. Io ho desiderato un salone sulla via più importante di Brindisi, sulla via Appia, per cui avevo una clientela importante. Poi ognuno, la cliente sceglie sempre il proprio parrucchiere in funzione della propria personalità, non è il parrucchiere che sceglie la cliente, è la cliente che sceglie il parrucchiere dalla musica che tu fai ascoltare, dai gesti che hai, dall'educazione che hai, dagli argomenti che tratti. E dunque avevo una clientela veramente di cui sono orgoglioso di averla avuta, insomma.
Quindi non c'è mai possibilità di rilassarsi, bisogna rinnovarsi continuamente, penso.
Sì, continuamente. Io sono continuamente alla ricerca della bellezza. Pensi che da poco ho messo in piedi, circa un anno fa, un format dove il titolo è proprio La grande bellezza, dove parlo di architettura, pittura, scultura, del fashion, dei capelli e della musica, è tutto insieme.
Ma mentre fai capelli questo o a parte, una cosa a parte?
No, a parte, lo faccio per la categoria, lo faccio
Beh,
per
ci sono, una ci sono i suoi colleghi che attaccano i palloncini ai capelli quando fanno, cioè se ne inventano di tutte.
Parliamo di un eccesso.
Lo shampoo però, con la Nutella, cioè ho visto far di tutto, certo, ultimamente.
Certo, diciamo che quando si entra nel mondo dei social e nel mondo del...
dell'immagine a tutti i costi.
Dell'immagine a tutti i costi si può rischiare anche questo. Tempo fa c'era un collega romano, per esempio, che tutte le mattine in una trasmissione ha cominciato a fare il parrucchiere, ma poi ha capito che poteva andare oltre, ha cominciato a mettere cetrioli sul viso, cetrioli sui capelli, però lì si entra in un altro ambito nel quale personalmente...
Diventa una china pericolosa, sì, in effetti, poi sì, non è sempre aumentato.
Prendo le distanze perché comunque anche in maniera... Però è interessante da un punto di vista economico, è interessante da un punto di vista di quanto la gente oggi voglia assolutamente il kitsch, no? il forte, l'hard, e dunque ho il palloncino, ho la Nutella, tutto questo, se fa numeri.
Sì, però alla fine diciamo, questo è importante, certo, perché uno può dire alle amiche vado da quello che va in televisione, però certo, alla fine certo, i capelli sono certo, i tuoi.
Si perde di vista però la vera professionalità.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Gli astronauti dicono che la famosa via di Las Vegas, loro la riconoscono perfettamente dallo spazio.
Io mi sono occupato di ufologia fin da quando ero ragazzo.
Sì, abbiamo sviluppato questa tecnologia che permette di ascoltare un po' i parametri vitali delle api.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza, la trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono un milione, parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Lei è stato a San Patrignano?
Io sono stato a San Patrignano 48 ore e sono andato via in crisi di astinenza, pensi un po', anche perché mi mancavano.
Ah, gli mancavano i
padrignano.
Cosa doveva fare? L'insegnare
sì,
ai ragazzi?
Sì, sono andato come tutor in un diciamo in un evento dove c'erano dei ragazzi di San Patrignano. Abbiamo messo in piedi un vero e proprio salone con le modelle che erano sempre ragazze di San Patrignano.
Erano diciamo ex tossicodipendenti.
No, bravo, bravissimo. E sono stato 48 ore, per cui io sono arrivato, sono stato accolto, mi hanno fatto visitare un attimo San Patrignano e poi ho cominciato a vivere 48 ore con i ragazzi, per cui sono andato a pranzo con loro e vedere 1200 anime tossicodipendenti che sono angeli. Io ho avuto i ragazzi con i quali ho fatto da tutor che avevano fatto rapine, avevano dato un sacco di legnate ai propri genitori, eccetera, e là dentro erano degli angeli, perché vedere 1200 ragazzi che all'unisono sono educati, sono bravi, sono sereni, e vedere chiacchierare, perché non esiste il telefonino, per cui per me già era un mondo che non mi stava appartenendo più, cioè era una cosa stranissima vedere i ragazzi parlare, non c'è la televisione, le camerate dove sono loro vengono lasciate la mattina e chiuse, per cui sono costretti a parlare, a dialogare, a scambiarsi continuamente voce, e ho fatto questa esperienza strepitosa, perché le ragazze che erano all'interno, che erano tossicodipendenti, erano delle modelle bellissime. E una di queste ragazze, che è stata la mia, diciamo, la modella con la quale ho lavorato, mi diceva: io sono qui da 3 anni ed è la prima volta che finalmente mi trucco, perché l'ultima volta che mi sono truccata per non far vedere il colore della mia pelle ai miei genitori. Per cui era fatta.
Beh, un bel passo avanti.
Per cui ho vissuto questa cosa in maniera così forte, così bella, così dolce, che nel momento in cui sono andato via volevo tornare assolutamente, volevo stare con loro, volevo essere di aiuto, perché non ho mai visto tanta voracità e tanta voglia imparare, cosa che magari nei nostri giovani tante volte viene a mancare, no? Sono più superficiali. Loro ogni mio gesto, ogni mia parola, ogni mio modo di fare lo rubavano, lo prendevano, perché sapevano che potevano farne uso uscendo fuori da lì, nel senso che da un mondo effimero come quello che potevo vivere io tutti i giorni come acconciatore, mi ritrovavo in un luogo dove la bellezza era ben altro, era la ricerca di se stessi.
Ecco, l'ha colpita molto questa esperienza, è diventato proprio, da quello che sento, è stato un momento
molto
importante.
Molto, davvero, davvero tanto. Vabbè, io sono stato ospitato perché comunque sono stato scelto forse per una mia parte sensibile al mondo degli altri, però quando sono entrato al dentro sono entrato veramente in un altro mondo, era un altro mondo, le facce angeliche dei ragazzi non erano casuali, erano stati portati a quel livello, perché prima erano dei delinquenti, prima erano dei tossicodipendenti, erano degli zombie. Veramente qualcuno mi ha raccontato di essere stato zombie, cioè vagare nel vuoto, nel nulla, non avere futuro, dove non gliene fregava di morire.
Mi parli degli altri ragazzi, quelli che diciamo vengono da esperienze meno traumatiche, che avrà a che farci tutti i giorni. Esiste un'attitudine oggi nuova rispetto alla professione? Lei è figlio d'arte, viene da nonna, mamma, papà, figuriamoci, non poteva fare un altro mestiere, sarebbe stato difficile pensarlo, no? Lei era figlio unico?
No, ho 2 sorelle.
E le sorelle che hanno fatto?
Loro hanno fatto, una è eccezionalmente brava nel mondo dell'estetica, per cui...
Beh, quindi sempre rimane nello stesso campo.
Sempre rimane. L'altra lo ha fatto fino a un certo periodo, fino ai 22-23 anni, e poi ha conosciuto mio cognato che lavora nel mondo dell'ottica e hanno su
è cambiato...
che produce occhiali a livello internazionale.
Poi diciamo la formazione familiare è rimasta abbastanza vivace.
Sì,
ecco,
familiare.
I ragazzi che incontra lei, che vengono da altre esperienze, non credo saranno figli d'arte come lei.
No.
Come si avvicinano a questo mestiere?
Questo lavoro, diciamo che all'80% le ragazze fin da bambine lo amano, perché comunque è un modo per giocare.
Pettinano le bambole, come si dice.
Pettinano le bambole. E dunque questo le avvicina molto a questa professione. poi man mano che vanno avanti scelgono le loro vie di uscita, per cui c'è chi studia, chi comincia ad amare altre professioni eccetera, ma da bambine è un lavoro che viene apprezzato e amato molto dalle ragazze, dalle bambine. Poi diciamo nell'adolescenza si afferma di più, per cui molte ragazze decidono di frequentare magari delle scuole, oppure cominciavano un po' di tempo fa, già a 16 anni, a frequentare i saloni e poi diventare delle brave professioniste. Io nei miei anni ho avuto tutte delle bravissime collaboratrici che devo dire oggi sono chi ha affermato in questo mondo, oppure sono affermate come donne comunque, perché vivere poi diversi anni, ho avuto 15-16 anni, ragazze per 15-16 anni, per cui parliamo di adolescenti che diventano donne e mamme. E lavorare all'interno di questi ambienti fa sì che loro crescano anche in maniera sana, in maniera diciamo costruttiva per il futuro.
Vabbè, è un lavoro. Pare ci sta, adesso a parte il momento passeggero, speriamo, della pandemia, sì, non mi sembra un lavoro che a crisi, tutto sommato è
no,
che funziona.
No, perché la bellezza è stata sempre in crescita, però sono cresciute anche tante attività, a differenza del passato dove magari si poteva trovare il parrucchiere per città, poi sono diventati due, oggi magari in una città di 16.000 abitanti ci sono magari 15-16 saloni, più tanto nero.
Ma il nero come funziona? Su quelli che lo fanno a casa, porta a porta?
Certo, il porta a porta è fortissimo, soprattutto centro-sud, ma diciamo che è forte comunque, perché poi alla fine c'è solo bisogno di una spazzola, di un pettine e di un phon, dunque è facile...
O con la macchinetta come fanno oggi.
È facile muoversi sotto questo aspetto.
E ce n'è tanto, diciamo, questo è, diciamo, per voi è una bella spina nel fianco, perché...
È una spina nel fianco che la categoria subisce anche in maniera, diciamo... volutamente in silenzio, perché comunque si sono state fatte tante lotte, tante battaglie. Io sono stato anche presidente in Confartigianato per quanto riguarda tutta la parte benessere, abbiamo fatto delle lotte, delle battaglie, però diciamo che è difficilissimo estirpare una radice che comunque è molto profonda.
Certo, si perde tutta la parte, diciamo, di contaminazione sociale, per cui la gente va nel salone del parrucchiere.
Però c'è la comodità di essere servite come in passato.
Dentro casa, come una volta che veniva a casa con la valigetta.
Per cui nel 500, nel 600 la figura del parrucchiere era quella che andava nelle corti, era l'unico che poteva accedere nelle camere da letto delle cortigiane, insomma della corte. Oggi, forse guardando un po' a quel passato, ci si ritrova che anche in vestaglia, anche in camicia da notte, anche con l'accappatoio, c'è qualcuno che va a casa.
Vabbè, potrebbero pagare le tasse, farlo lo stesso. Esiste la possibilità di farlo, diciamo, fatturando?
Potrebbe esistere, però c'è da dire che...
Nessuno controlla, chiaro.
Non solo il controllo, però da un punto di vista professionale, avere, per esempio, una volta che una donna entra in salone e si fa una diagnosi sul lavoro da farsi, si ha bisogno di avere 400 tubi di colore per capire qual è la giusta...
Vabbè, lì chiaramente è chi si accontenta di un taglietto così, una romanella, certo, come si certo, dice, certo. una botta e via, ecco, così, perché sennò...
Certo.
Ma non c'è niente dell'attrezzatura, ci può essere in un salone, assolutamente.
Certo, per cui tutta l'attrezzatura, ma al di là di quello il salone comporta anche una certa igiene, una certa attenzione alle regole.
Adesso soprattutto.
Un certo uso di prodotti a norma, c'è, eccetera.
Adesso apro un'altra vicenda che la farà soffrire. Un modulo abbastanza recente, senza discriminare naturalmente, però l'attività di salone gestito dai cinesi, che vengono certo considerati molto economici, però ci sarà anche su questo un rovescio la medaglia, perché ce ne sono tantissimi.
Diciamo che la globalizzazione ha portato anche questo, e diciamo che i rapporti con la Cina sicuramente sono stati avvantaggiati in Italia in maniera molto prepotente.
Oggi sono anche un po' cambiati, devo dire, ma ai primi tempi mi ricordo che le amiche si portarono da casa lo shampoo perché dice almeno certo, non ci casca di capelli.
Nelle grandi città hanno preso i luoghi più importanti, per cui le vie più importanti, i saloni importanti, addirittura hanno fatto sì che il titolare facesse ancora da titolare, però dietro ci sono loro.
Questa però è una cosa, è invisibile, questa diciamo è una proprietà.
Certo.
Io parlo di quei botteghini piccoli, ci sono 2 o 3 cinesi, e si sa che vai lì, è un'altra cosa, sono aperti giorno
però,
e notte.
Però basterebbe pensare al tipo di controllo che si potrebbe fare a livello igienico, a livello strutturale, sì, anche da un punto di vista...
Molte volte sono carenti, certo, soprattutto se uno va a farsi manicure e pedicure è abbastanza rischioso.
Quei prezzi possono essere solo frutto di
uno può spendere 5 euro per farsi i capelli.
Basti pensare che il costo a ora di un'operaia arriva a 10 euro, come si fa per portare avanti con quei prezzi? Sarebbe impossibile, per cui sicuramente anche gli orari andrebbero.
Hanno rappresentato un problema per voi, però diciamo un po' sì.
Guardi, all'inizio sicuramente sì, oggi la clientela ormai sa di andare in un luogo dove può avere un certo tipo di servizio e un uso di un certo tipo di prodotti, per cui sceglie tranquillamente come e dove muoversi.
Mi spiega una cosa, questa è la mia curiosità maschile. Io ero abituato fino a una certa età, se andava dal parrucchiere, dal barbiere, si diceva ai miei tempi, oggi mai non si dice più, guai, si metteva lì con le forbici, ci stava un bel po' di tempo, con la macchinetta ti puliva la nuca. Oggi fanno tutto benissimo, devo dire, benissimo, ma con una macchinetta elettrica, le forbici appena ti sfiorano. È cambiata la tecnica, cos'è questa cosa?
Questo però è nel maschile.
È nel maschile, no, parlo nel maschile.
Nel maschile, infatti il maschile è diventato il nuovo business. Perché il maschile ha tempi completamente differenti.
Vengono bene lo stesso, figuriamoci, vengono
certamente
perfetti.
Più, anzi, sono perfettissimi, perché prima con le forbici dovevano lavorare su 3, 4, 5 mm o 2 mm.
E però si vantavano che sapevano fare la sfumatura tutta forbice, mi ricordo. Il barbiere non importa mio padre, io faccio la sfumatura solo in punta di forbice.
Certo, perfetto. Diciamo che nel maschile il business è cresciuto proprio in questi ultimi 4-5 anni, infatti sono rinati dei saloon, no? Prima la figura del barbiere era un po' più meschina da un punto di vista di saloni, eccetera. Oggi sono rinati proprio grazie a questa nuova tendenza, il salone un po' all'americana, per cui con la barba. I'm just a dreamer, but I'm hanging on. Offer. I watch the birds how they dive and then gone. It's like nothing in this world is ever still. And I'm just a shadow of your thoughts of me. But sun is setting, shadows growing. Like nothing in this world ever sleep. Oh, sometimes the blues just a passing bird. And why can't that always be a toss and a sigh from your birch's crown? Just enough dark to see how you're the light.
needs be, tossing aside from your virtuous crown, just enough dark to see how you're the light over me.
Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
Ah, la barba è il nuovo business.
È il nuovo business.
Lei si occupa di donne, tra più lei va ai baffetti, ma la barba dei maschi.
No.
Oggi vai a farti la barba dal parrucchiere, ci stai un'ora.
Certo.
Ti mette le creme, i balsami, gli oli, i massaggi.
Perfetto. Per cui c'è un uso anche del prodotto, della rivendita. Per cui c'è il business è lì soprattutto. E poi diciamo che
è un piacere, però uno, dice, le pezze calde, di tutto proprio.
Certo, che è un po' preso un po' dal mondo un po' della Turchia. Ci sono bravissimi parrucchieri, barbieri che arrivano proprio dalla Turchia, sono bravissimi perché già all'età di 6-7 anni loro cominciano già a lavorare di là, per cui acquisiscono una manualità a 20 anni che è incredibile.
Cioè, noi eravamo abituati al massimo il Floyd, quello schizzettino arancione, che è sempre lo stesso, è sempre lo stesso da 50 anni,
io me
lo
ricordo.
Lo stesso, lo usava mio nonno, esiste ancora oggi, uguale.
Sì, beh, poi c'è questa ricerca di andare un po' a
sul vintage,
passato,
sì, un po',
no?
Sì, è un po'
sul
sì.
Bravissimo, il vintage è molto forte, anzi, questi saloon nascono proprio dal vintage, perché il saloon rappresenta, anche da un punto di vista così morfologico, diciamo, è un posto dove gli uomini andavano a trascorrere ore, e infatti il barbiere aveva anche l'opportunità di cavare i denti, suonare la chitarra, intrattenere, in poche parole.
Faceva un po' di tutto.
Ed era quello che addirittura poteva utilizzare le sanguisughe per fare i salati.
Allora, stiamo parlando di epoche remote, però io non me lo ricordo.
Non tanto remote, perché già negli anni 30-40 ancora c'era questo.
No, cava denti un po', me lo ricordo anch'io, si dice nelle campagne, che levava anche i denti. No, penso, oggi non succederebbe mai.
Cioè,
ma forse c'è questo bisogno di riconquistare un posto per soli uomini, che oggi è un po' più difficile perché se va nei saloni dove si fa di tutto. Il barbiere con la cremina di una volta, con il rasoio a lama libera, con tutte le lozioni che usavano i nostri nonni, ridà l'idea che torni in un posto esclusivo, cosa che non c'è più.
Guardi, io non ho mai creduto, magari sbagliando, nell'unisex, per un semplice motivo, perché l'unisex può stare vicino
le teste sono diverse, non esiste
alle grandi stazioni, cioè stare nelle grandi città, ma nella piccola città dove il mondo esclusivo della donna può essere sporcato in maniera volgare, può essere sporcato dalla presenza di un uomo che, se è libero di poter entrare, potrebbe entrare chiunque. E dunque,
diciamo,
entrare.
Le signore preferiscono starsene da sole quando si occupano della loro
testa. Secondo il mio parere è più giusto che loro vivano la loro intimità con il loro acconciatore, eccetera, anche perché ci sono lavori che non sono al massimo della bellezza.
Sono anche lavori segreti, diciamo, molte volte le tinte, le extension, i riporti, cioè si fa di tutto.
Sono lavori dove c'è bisogno che ci sia la propria intimità. Ora, che possa entrare un uomo qualsiasi, può essere chiunque, credo che possa essere un attimino destabilizzante per la donna che frequenta quel salone in maniera contigua, e dunque cioè, ha bisogno della sua intimità con il suo acconciatore.
Quindi non funziona, diciamo.
No, funziona nelle grandi città, dove chi di passaggio non ha un rapporto così frequente, oppure in saloni tipo Jean-Louis David, dove è stato costruito un modo di essere, un modo di fare che sia uguale per uno e per l'altro, indistintamente.
Quale sarà il futuro? Verrà un momento in cui non ce ne importerà più niente, i capelli ci taglieremo tutti via, come nei film di fantascienza, che sono tutti con capelli uguali, oppure rimarrà sempre una distinzione di come ci si concia la testa? Secondo lei, che vede un pochino, intuisce le tendenze.
Il futuro non è sbagliato, ma dipende da che futuro. Il futuro a lunga distanza, io riesco a percepirlo con una quantità di capelli diversa, perché quello che sta accadendo, e noi lo vediamo già...
Se ci stanno, per quando non ci stanno...
ma noi lo vediamo già, che in questi ultimi 50 anni la massa, la quantità dei capelli sicuramente è cambiata.
Questo è interessante, ce ne sono meno di più, meno?
Sono sicuramente meno, noi partiamo che una donna in media ha 100.000 capelli, e questo è un capitale che ogni donna si porta con sé, diciamo, da un secolo, da secoli, perché nei secoli passati ancora di più, però il Novecento ha segnato una cosa importante: i lavori tecnici sulle donne, per cui già con le permanenti molte donne hanno avuto...
Gli è andata una bella smazzata.
Una bella botta.
Certo. Poi i prodotti.
Poi prodotti di non qualità, la grande distribuzione regala prodotti che vanno da 1,50 euro a 15.
Quindi secondo lei geneticamente stiamo cambiando, stiamo perdendo?
Geneticamente stiamo cambiando, ma stiamo cambiando anche nella peluria, no?
I peli ce l'abbiamo.
Erano più villosi.
Ma anche le donne, adesso non entriamo in argomenti scabrosi, ma se uno guarda certe riviste degli anni 70 soltanto, o certe foto dell'Ottocento, cioè una volta era una foresta inesplorabile, capito?
Oggi una donna si depila completamente, anche nelle parti intime.
Tanto che alla fine nascono già depilate, alla fine.
Quasi. E nascono anche con meno, i capelli sono più delicati. Poi bisogna tenere presente che una donna lavava i capelli una volta al mese, in passato, anni 60, 50.
L'uomo una volta al mese.
Una volta l'anno. Con un prodotto naturale, che era, si chiamava lisciva, e veniva fuori dall'acqua bollente con la cenere.
Anche l'olio d'oliva ci mettevano in testa, penso.
Ci mettevano l'olio d'oliva, ci mettevano prodotti sani, ma lavava i capelli una volta al mese. Oggi una donna in media lava i capelli un giorno sì, un giorno no, con prodotti, non voglio dire aggressivi, ma se non sono di qualità rischia di lavarli.
Quindi mi conferma quello che io sospettavo, che andremo gradualmente, magari non in una generazione, verso quelle immagini del futuro in cui sono tutti calvi, perché alla fine diventerà una cosa che non servirà più. Il fatto che oggi usino l'extension, ma quando mai una ragazza si metteva l'aggiunta dei capelli, se li facevano crescere? Vuol dire che oggi le donne nascono spelacchiate rispetto a prima.
No, l'extension è una tendenza che ormai si è affermata, ma che è stata, diciamo che negli ultimi 20 anni, una volta scoperto il sistema di come agganciarli, da 20 anni a questa parte ci sono diverse tecniche per mettere dei capelli lunghi. Diciamo che la cheratina ci ha permesso questa colla particolare che ci permette di mettere una lunghezza di 40-50 cm su un capello anche 10, ci permette di avere nel giro di qualche ora qualcosa che prima era un miracolo, cioè è un miracolo quello che avviene. È un miracolo che può durare 4-5 mesi, poi una volta, diciamo...
Però va sempre in linea con la tendenza che lei mi stava un po' prefigurando, che ce ne nasceranno sempre meno di capelli.
E nasceranno sempre meno perché comunque abbiamo una pelle sempre più delicata. I capelli nascono dalla pelle, vengono fuori dall'ipoderma, no? Poi abbiamo il derma e poi l'epidermide. Per cui la pelle non è altro che quello che noi viviamo tutti i giorni. La pelle è sempre più sensibile, vede sempre meno l'aria aperta, la pelle viene sempre più protetta da creme, da unguenti, da tutto quello che è, per cui ha sempre meno difese. Avendo sempre meno difese, a questo punto nel DNA si trasmette una pelle sempre più sensibile, e dunque il futuro può essere che avremo magari nel 2200 donne completamente calve, un po' quello che è stato raffigurato in tanti film di fantascienza, no?
Spero quando verrà questo momento lei non ha più problemi, starà in pensione di dover lavorare, ecco, diciamo che certo. L'auguro buon viaggio, alla prossima.
È stato un piacere poter chiacchierare con lei, grazie.
A presto, arrivederci, a presto.
Si ricorda che è attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo il treno va @radio24.it.